Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Un cordiale saluto da Alessandro Bertellotti. Moby Dick oggi si occupa delle forme e dei luoghi dell'attivismo femminile. Abbiamo affrontato questo tema nel corso della settimana in Alphaville, da prospettive geografiche differenti, dall'Oceania all'Africa, fino alle questioni legate al mondo patriarcale e religioso. Oggi parliamo della questione con un'attenzione particolare a quanto avviene o è avvenuto in Svizzera. A metà settimana si è svolto, come sicuramente sapete, lo sciopero delle donne in tutta la Confederazione. Ecco perché anche noi ci siamo occupati di questo tema. Nella seconda parte del programma, tra circa mezz'ora, ne parleremo con i nostri ospiti, Elena Nuzzo e Yvonne Pesenti. Quindi nella parte finale avremo la voce dello storico Tony Ricciardi, che ci presenterà il ruolo delle donne emigrate in Svizzera nel dibattito sulla parità dei diritti civili e sociali. Nel corso della settimana in Alphaville, dicevo, i colleghi Lina Simoneschi e Alessandro Chiara hanno incontrato diversi esperti, anzi diverse esperte. Parleremo anche della questione linguistica più tardi. Il maschile in effetti non è un genere neutro. Dicevo, Lina Simoneschi e Alessandro Chiara hanno incontrato alcune esperte dell'attivismo femminile. Con Anna Maria Paini, antropologa all'Università di Verona, si è parlato della Nuova Caledonia e della trasformazione di un oggetto simbolo della colonizzazione, ovvero un indumento, in un abito divenuto tradizionale. Sentiamo.
Quando sono arrivata per la prima volta lì fu l'isola dell'arcipelago Caledone, dove, come ha detto lei, faccio ricerca dai tempi del dottorato, ero interessata a entrare in relazione con le donne Kapnak per capire le forme del loro protagonismo. E questo capo di vestiario mi ha attratto da subito. Non poteva essere diversamente perché ero sempre con donne che indossavano questo abito in tutte le situazioni, nuovo per un'occasione importante, se frusto, strappato, messo per andare negli orti. Tra l'altro appunto un abito molto versatile, all'epoca veniva e ancora oggi utilizzato anche dalle giocatrici di cricket, un importante sport femminile nel paese, come divisa ufficiale con i colori della squadra di appartenenza. E forse può essere utile per chi ci ascolta così dire due parole su questo abito per aiutare a visualizzarlo.
Sì, sì, certo, è importante. Sì.
Ecco, si tratta di un abito colorato, parlo di quando ho iniziato la ricerca, poi vedremo che è cambiato nel tempo, comunque di un abito colorato, spesso con motivi floreali, di una garza di cotone molto leggero, molto ampio, con sul davanti un carré da cui partiva appunto, da cui parte il tessuto arricciato che all'epoca arrivava sino al polpaccio, e poi si caratterizzava per una bottonatura, tre bottoni sul di dietro e maniche molto ampie. Ecco però, per tornare a quella domanda che mi ha fatto, l'aver deciso di farne un tema di ricerca lo ricollego a uno specifico episodio. Ero a Lifu con mia figlia che aveva 9 anni e per recarci a una cerimonia, non avendo una robe, uno di questi abiti della sua taglia, mia figlia ne ha indossato uno che era troppo lungo, quindi per diciamo accorciarlo abbiamo utilizzato una cintura. E io avevo osservato sempre bambine, ragazzini indossare t-shirt di varie taglie più grandi e quindi pensavo di adeguarmi a una pratica locale. Invece a fine giornata sono stata diciamo richiamata da alcune donne con le quali avevo una maggior familiarità che mi hanno reso partecipe insomma di questa loro disapprovazione per questo adattamento del vestito. E tanto vero che mi avevano detto che qualcuna di loro pensava addirittura di offrirne uno a mia figlia, ma non avevano la taglia giusta. Ecco, questo episodio mi ha fatto capire che occorreva approfondire il valore di questo capo di vestiario, capirne la portata per le donne Kanak, andando oltre quello sguardo che lo inquadrava come abito coloniale che collocava la donna Kanak in una posizione di subalternità.
E allora proprio di colonizzazione, no? Parliamo, nella nostra introduzione abbiamo spiegato brevemente, no? L'origine dell'interesse per questa storia anche in una settimana che è anche dedicata all'attivismo delle donne. Allora quando parliamo di colonizzazione occidentale in Nuova Caledonia di chi stiamo parlando?
Allora, è un tema molto complesso. cercherò di tratteggiarne alcuni elementi. Allora, si tratta di, diciamo, la colonizzazione è colonizzazione francese che si impone a metà 800 su tutto l'arcipelago e devo specificare, perché poi si capisca altri elementi che introduco, che l'arcipelago è formato da un'isola principale e da una serie di isole minori, tra cui le quattro che formano il gruppo delle isole della lealtà, dove, che include anche Lifu, dove ho fatto ricerca sul campo. E specifico questo perché mentre l'isola principale viene destinata a colonia penale, e nella seconda metà dell'Ottocento arrivano 20.000 deportati dalla Francia. Tra l'altro, visto che parliamo di attivismo delle donne, anche Louise Michel, dopo l'esperienza della Comune di Parigi, verrà deportata in Nuova Caledonia. E poi successivamente l'isola principale diventa colonia di popolamento. Questa politica coloniale non viene applicata alle isole della lealtà perché non rappresentavano un'opportunità economica né in termini di sfruttamento agricolo, isole coralline, né in termini di sfruttamento minerario. Il sottosuolo non aveva le riserve minerarie come il nickel presenti nel sottosuolo dell'isola principale. E quindi cosa significa questo? Significa che all'isola in realtà non si avrà tutto il fenomeno di accaparramento delle terre da parte dei coloni sottratte quindi ai Kanak, che si riscontra sull'isola principale, e non si avrà una forte presenza di popolazione non Kanak. Però devo aggiungere un altro elemento che
Prego.
invece diventa molto importante, soprattutto appunto per le isole della lealtà, cioè la presenza missionaria. Proprio perché appunto non c'è uno sfruttamento, diciamo, economico, ci sarà invece una fortissima presenza missionaria dei cattolici francesi della Società di Maria, i missionari maristi, e quelli protestanti britannici della London Missionary Society. E quindi queste rivalità religiose nazionali furono molto intensi, creando anche rigidi steccati tra la popolazione locale, penso soprattutto all'isola di Lifu, tra coloro che avevano aderito a una o all'altra di queste due religioni. Poi all'inizio del Novecento la London Missionary Society viene sostituita dalla Società delle Missioni Evangeliche di Parigi, anche se a Lifù in realtà l'ultima coppia di missionari britannici, James e Emma Hadfield, rimarranno fino al 1920. E questo spiega, per esempio, tutti i prestiti linguistici inglesi nella lingua vernacolare di Lifù. Finisco dicendo che due cose. Una, che dagli anni 60 non ci sono più missioni in Nuova Caledonia, quindi c'è l'arcidiocesi di Nouméa, c'è l'Église protestante de Kanaky Nouvelle Calédonie. E poi un'ultima cosa, proprio rispetto a questa differenziazione nelle forme della colonizzazione, e si ricollega a una questione complessa legata all'abito di cui stiamo parlando, e cioè come nominarlo. Oggi spesso si parla di Rob Mission, Rob Kanak, a Lifù però si usa Rob Popinè. Ecco, Popinè è un termine dispregiativo col quale i coloni si riferivano sull'isola principale, si riferivano alle giovani donne Kanak. A Lifù però il termine è entrato nel vocabolario locale e viene utilizzato privo delle connotazioni peggiorative che invece continua ad avere sull'isola principale e quindi è percepito come svalorizzante. E questo pone quindi un problema nel cercare di trovare un termine, diciamo ombrello, per designare questo abito, e spesso quindi si fa ricorso semplicemente il termine la robe.
Era Anna Maria Paini, antropologa all'Università di Verona. Nel dossier di Alphaville ci siamo occupati anche di Africa. Il futuro è in mano alle donne, almeno in Uganda. Qual è il ruolo della donna nella famiglia e nella società ugandese? Lina Simoneschi lo ha chiesto a Anna Muscetta, neuropsichiatra infantile, lavora per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha vissuto nel paese africano per 4 anni.
Direi che la donna ha un ruolo centrale da un punto di vista organizzativo e logistico, nonostante questo magari non le sia riconosciuto da un punto di vista della società. perché comunque diciamo dal punto di vista della difesa dei diritti delle donne l'Uganda è un paese dove certamente c'è molta strada da fare, però dal punto di vista di come la società è organizzata in realtà le donne hanno un ruolo molto importante e molte famiglie sono famiglie monogenitoriali in cui le donne allevano i figli in solitaria o magari con la solidarietà di altre donne della famiglia, ecco, perché spesso gli uomini sono periferici.
Poco presenti, insomma.
Beh, questo è abbastanza tipico in molti paesi del terzo mondo, sia dei paesi in via di sviluppo, sia quelli africani, ma anche in America Latina, nel senso che molto spesso poi le donne fanno figli, a volte anche di padri differenti, e gli uomini vengono e vanno, insomma, non sono una costante nelle loro vite, quindi poi le donne necessariamente se la cavano da sole, questo sì, quindi sono spesso donne molto coraggiose, molto forti, che si battono per proteggere i loro figli e per allevarli, ecco. Quindi sono, devo dire, molto in gamba.
Certo, possiamo ben immaginare. Uno degli ambiti di massima discriminazione in Uganda è quello della salute sessuale, no? L'Uganda è uno dei paesi con il maggior indice di fertilità. Ogni donna partorisce in media 5,5 figli e tra l'altro il primo spesso fra i 15 e i 19 anni. E allora... controllo della propria fertilità, problemi di salute legati a gravidanza, parti e poi la stessa condizione di donna fertile, no? Quindi sono prioritari in Uganda e allo stesso tempo possono diventare anche un problema.
Sì, diciamo che dalla nostra prospettiva di donne europee ci sono alcuni aspetti che sono davvero, direi, sconvolgenti, a volte anche proprio difficili da comprendere, perché ad esempio nelle aree rurali, a Kampala meno, però insomma nelle aree rurali, e l'Uganda è un paese che si basa fondamentalmente poi sull'agricoltura, quando le ragazze arrivano allo sviluppo cominciano a perdere giorni di scuola perché acquistare assorbenti non è possibile, nel senso che sono troppo costosi per gli stipendi locali. Quindi che cosa succede? Perdendo giorni di scuola queste ragazze cominciano, anche quelle che andavano bene, cominciano a peggiorare nei voti. A quel punto i genitori tendono a ritirarle da scuola perché non sono più un investimento, cioè le scuole tendenzialmente si pagano e quindi sono un impegno per questo genere di famiglie. Quindi i genitori le ritirano da scuola e spesso le costringono in matrimoni precoci, che perpetuano sia, diciamo, la condizione di esclusione dalla società e di scarsa alfabetizzazione, ma anche aumentano la mortalità materno-infantile e comunque alimentano un circolo vizioso di degrado sociale, perché comunque queste sono donne che non imparano a leggere e a scrivere bene, comunque avranno difficoltà a fare altro che non sia l'agricoltura o comunque perpetuare un modello molto basico di società rurale. Quindi questa è una cosa che devo dire, quindi ci sono molte ONG straniere, ma alcune anche locali, che per esempio insegnano alle donne sia a fare assorbenti lavabili, sia a farli con le fibre naturali, con le fibre di cocco, insomma con diciamo materiali a disposizione a basso costo, ma anche a usare le coppette mestruali, che ovviamente in ambienti così possono essere risolutive, ma necessitano di una migliore conoscenza del corpo e di un'educazione in questo senso. Quindi questo, devo dire, è una delle cose che per noi è proprio difficile da comprendere, perché
certo,
una donna cresciuta in Europa, no, arrivata allo sviluppo, e andrà al supermercato a comprare gli assorbenti.
Assolutamente, senza nessun
per
problema.
Per
loro non è così. E a proposito della fistola ostetrica, no, questa lacerazione da parto che poi provoca problemi di incontinenza e che è legato quasi nella totalità dei casi, no, a travagli in giovanile giovanissima età. Ci sono delle iniziative contro questa patologia e qual è l'impegno da parte delle donne ugandesi?
L'ostetrica è una condizione frequente, soprattutto dove, appunto, dove esiste un tasso alto di gravidanze adolescenziali, e l'Uganda purtroppo è il secondo paese al mondo per numero di casi di fistola ostetrica, che è una condizione che è prevenibile ma anche trattabile chirurgicamente. Quindi noi in Europa non la sentiamo, perché nei casi in cui si sviluppa viene trattata addirittura contestualmente al parto o poco dopo. E in Uganda io ho avuto la fortuna di conoscere questa cantante e attivista ugandese che si chiama Halima Namakula, che vive parte dell'anno in Stati Uniti e parte in Uganda, e che ha un programma proprio di sostegno contro la fistola ostetrica e di advocacy, per cui lei si reca nei villaggi a lavorare innanzitutto nelle scuole, nei licei, e cerca proprio di lavorare con ragazze e ragazzi per far conoscere che cosa sia la fistola ostetica, per far conoscere il fatto che è prevenibile e trattabile, e marcia per le strade del villaggio per sensibilizzare la popolazione.
Era la neuropsichiatra infantile Anna Muscetta sull'attivismo femminile in Uganda. La figura di Alice Ceresa ci porta in Svizzera. L'attivista, nata a Basilea ma di origine ticinese e considerata una delle voci più importanti, scrisse diversi lavori sul tema dell'attivismo femminile. In occasione del centenario della nascita, a inizio maggio, Alice Ceresa è morta nel 2001, a inizio maggio, dicevo, è stato ripubblicato il suo romanzo La figlia prodiga. La docente di letteratura italiana all'Università Roma III, Laura Fortini, ne ha curato la prefazione e ci presenta le lotte femministe e femminili in Europa. Di Alice Ceresa.
Alice Ceresa si impegna, diciamo, fin da subito in direzione della messa in evidenza di una differenza inizialmente patita e poi agita propositivamente da lei, nel senso che da nata a Basilea nel 1923, da una famiglia sostanzialmente patriarcale, da cui va via negli anni 40 per andare a fare la giornalista a Zurigo, inizialmente percepisce un disagio esistenziale di cui scrive in un racconto del 43 in cui la voce narrante è femminile, ma non è così chiara la motivazione di tanto disagio al vivere. Nel dopoguerra, però, arrivata prima in Francia, poi in Italia negli anni 50 in modo definitivo, riflette e scrive proprio sulla questione della differenza femminile, e quindi anche di tutte le differenze che oggi definiremmo intersezionali. Lei era intersezionale prima ancora che questa parola divenisse così centrale nella contemporaneità. Nel 67 pubblica La figlia prodiga, che ha per protagonista questa figura così rivoluzionaria e importante, e che si confronta da subito con che cosa significa essere donna in Svizzera, come in Europa e nel mondo, cioè quanto e come la differenza sia una questione importante per la nostra contemporaneità.
E a proposito di La figlia prodiga, che lei ha citato, no? Lei dice Alice Ceresa rovescia, no? Un po' la parabola del figlio prodigo, perché, che lo sappiamo, no? Dopo aver sperperato ogni bene torna a casa, viene accolto amorevolmente dal padre, questo è citato nella Bibbia, invece lei immagina che invece di un maschio ci sia una femmina, e secondo lo sguardo di Ceresa come sarebbe andata a finire questa storia, secondo lei, Laura Fortini?
Come sarebbe andato a finire è difficile a dirlo, ovvero è facile a dirlo sapendo che nelle parole proprio di Alice Ceresa questa è una figura che lei definisce eversiva, disobbediente, immorale, sostanzialmente libera. Quindi qual è la figlia prodiga? La figlia prodiga sono le donne libere di ogni tempo e coordinata storica e geografica, e quindi lei rappresenta quelle che sono ancora le voci della libertà. libertà delle donne, che parlano a nome di tutte le differenze in un modo o nell'altro, e quindi la rappresenta in questa modalità dicendo proprio: noi sappiamo com'è la storia del figlio del figlio al prodigo, non sappiamo com'è la storia della figlia prodiga.
Della figlia prodiga.
E quindi come tale va a indagarne le caratteristiche, interloquendo subito, lo scrive in maniera molto chiara con il libro Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, che era uscito nel 49, e dicendo, Simone de Beauvoir afferma: non si nasce donna e si diventa,
sì, in realtà frase.
Lei è la famosa frase, e in realtà lei dice: non è così, perché si è figlie differenti fin da piccole, è una situazione che lei descrive molto bene in Bambine e nella figlia prodiga stessa, rappresentando quanto questo sentirsi eccentriche, diverse rispetto al proprio contesto, sia qualcosa che appartiene proprio fin dall'infanzia alla storia del divenire donne. Divenire donne adulte consapevoli della propria differenza è ciò che lei rappresenta in maniera molto chiara nel suo percorso, anche sperimentando stili diversi, narrazioni che indagano più che personaggi nel senso classico della parola, personaggi che sono ruoli, appunto la figlia prodiga, le bambine, il padre, la madre, la famiglia tradizionale, così come la storia ce le consegna nel corso del tempo lungo che noi abbiamo alle nostre spalle.
E il testo, forse il suo testo più importante, è uscito postumo, appunto accennavamo prima, Piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile, e sappiamo quali furono le ragioni per cui Alice Ceresa non lo pubblicò in vita?
Alice Ceresa ha scritto moltissimo e ha pubblicato apparentemente poco, congedando alla stampa appunto La figlia prodiga, Bambine e un bellissimo racconto breve che si intitola La morte del padre, peraltro anch'esso scritto per la radio svizzera italiana e letto alla radio svizzera italiana, quindi aveva molto chiaro il senso di un'opera compiuta che andava detta. Il piccolo dizionario è stato, potrei dire, il suo testo di poetica e di riflessione, a cui ha lavorato fino alla morte avvenuta nel 2001, e quindi in qualche modo difficile da pubblicare. Nel piccolo dizionario lei indaga quali sono i lemmi, le parole chiave della differenza e della diseguaglianza, e continua a rifletterci sempre, perché non vuole fare un'opera enciclopedica, vuole fare un'opera che va alle radici delle questioni, e quindi le sue sono voci che sono poche ma essenziali e importantissime, scritte in maniera letteraria, perché anch'esso è opera letteraria in cui ogni parola è cesellata come ha sempre fatto, e quindi consapevole dell'importanza semantica della questione della differenza che lei indaga attraverso questi lemmi con cui abbiamo interloquito e continuiamo a farlo perché sono davvero molto importanti. Fra di essi c'è la voce svizzera, che è una voce particolarmente interessante in questo contesto dello sciopero delle donne di cui stiamo parlando.
Era Laura Fortini e la figura di Alice Ceresa. Noi ci ritroviamo dopo il notiziario.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick da Alessandro Bertellotti al microfono e Michele Bonasorta in regia. Seconda parte della trasmissione con le nostre ospiti. Do il buongiorno a Yvonne Pesenti, storica e presidente degli archivi delle donne Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno a Elena Nuzzo, consulente e attivista per i diritti delle donne e la parità di genere. Salve.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a voi per la partecipazione. Dunque, il titolo della trasmissione è A passo di lumaca ed è un'affermazione che mi aiuta a far comprendere ai nostri ascoltatori sia il ruolo sia il compito delle nostre ospiti oggi. A passo di lumaca il riferimento è all'attivismo femminile e ai luoghi dell'attivismo femminile in Svizzera. Signora Pesenti, dico a passo di lumaca e le viene in mente?
Ma evidentemente mi viene in mente la gigantesca lumaca di cartapesta che le donne svizzere nel 1928 si trascinavano dietro e che è stato un po' il simbolo della SAF, quindi la prima esposizione svizzera sul lavoro femminile, ed era un'esposizione che voleva mostrare in quanti campi le donne in breve tempo, perché praticamente dalla svolta del secolo erano ormai attive, anche se erano campi molto legati al lavoro di cura, all'istruzione e così via, e naturalmente al lavoro industriale. E queste donne si portavano questa lumaca perché da una trentina di anni, forse di più, le donne svizzere, le prime sono state le operaie socialiste nel 1896, rivendicavano il diritto di voto che dopo la prima guerra mondiale, ricordiamo, era stato concesso alle donne nei paesi scandinavi, negli Stati Uniti, in Germania, in Austria, in Australia, quindi le donne svizzere che facevano parte di una società molto avanzata economicamente, molto industrializzata, rivendicavano questo diritto di voto forti di una petizione che aveva raccolto 250.000 firme, quindi tantissimo per l'epoca, e dicevano stiamo avanzando troppo lentamente, e si è visto che poi il passo di lumaca è stato il passo che ha segnato la lotta per i diritti delle donne svizzere, in particolare per il suffragio femminile, quindi questa lumaca mi viene in mente.
Fino ad oggi era utilizzato anche nell'esposizione presentata a Lusi nei giorni scorsi. Elena Nuzzo, il fatto che si utilizzi ancora a passo di lumaca significa che ancora oggi diamo ancora una prospettiva molto lenta a quanto succede quando si parla di diritti civili e diritti sociali anche delle donne. È ancora attuale il passo di lumaca, insomma?
È ancora attuale sia per quanto concerne la velocità, perché purtroppo in Svizzera si fanno dei passi avanti ma con molta lentezza e con grande difficoltà anche nel portare avanti, proprio dal punto di vista anche giuridico, del riconoscimento dei diritti delle donne, dall'altro lato per portare anche un cambiamento di mentalità che ancora oggi purtroppo è ancora tutto da costruire. Dall'altro lato il simbolo della lumaca ha anche un altro valore simbolico molto importante: il fatto di portarsi appresso la casa simboleggia anche tutta la questione del lavoro invisibile, tutto il lavoro svolto dalle donne nell'ambito domestico, quindi di cura, tutto il lavoro non remunerato, non riconosciuto e non valorizzato, era un problema 100 anni fa, è un problema ancora oggi ed è uno dei fattori che determina anche questa lentezza dell'avanzamento dei diritti delle donne e anche questa lentezza dell'affermazione delle donne in tutti gli ambiti professionali fino ai più alti livelli, perché ancora oggi c'è uno squilibrio molto marcato nella società tra la ripartizione dei compiti e dei lavori domestici tra le donne e gli uomini, quindi tutta la questione del lavoro non remunerato che ancora oggi non viene riconosciuto.
Era un tema dello sciopero di mercoledì scorso. Rimaniamo sul cambio di mentalità. Perché è così difficile cambiare mentalità? E da che parte non vediamo il cambio di mentalità?
Ma quello che anche dal punto di vista internazionale è stato affermato già dagli anni 70 è che la disparità strutturale all'interno della società dipende da questi stereotipi di genere ancora molto forti, ancora oggi nel 2023, che determinano dei ruoli, dei comportamenti, delle aspettative diversificate per gli uomini e per le donne all'interno della società. perché è difficile cambiare? Non è difficile cambiare, è una questione di consapevolezza e anche di formazione, di sensibilizzazione, di educazione. Le Nazioni Unite hanno messo questo come uno degli elementi fondamentali anche nella Convenzione internazionale per i diritti delle donne, la CEDAW, introdotta nel 79 a livello internazionale, che la Svizzera ha introdotto nelle sue leggi nel 97, dicendo è indispensabile che in tutti gli ordini di scuola si vadano a eliminare tutti quegli stereotipi discriminatori che stabiliscono ruoli diversi per gli uomini e per le donne, perché questo è un elemento fondamentale per portare un cambiamento di mentalità e quindi a una maggior prosperità di tutti i paesi a livello internazionale. Se pensiamo che le Nazioni Unite hanno messo questo per iscritto in una convenzione nel 79 per tutti i paesi del mondo, era un elemento veramente rivoluzionario. Purtroppo, a distanza di 45 anni, siamo ancora qui ad aspettare che questo si concretizzi nella realtà.
A discutere di questo tema è Yvonne Pesenti. È storicamente questo cambio di mentalità perché è così difficile? È davvero così difficile? Come mai?
Ma è difficile per un motivo semplice ed estremamente complesso. E qui parlo delle donne di tutto il pianeta e non delle donne svizzere, perché di mezzo c'è la biologia. Cioè, queste differenze che sono tra uomo e donna sono, come ha detto bene Elena Nuzzo, una costruzione. I ruoli sono stati costruiti in base a un'ideologia che prevedeva due sfere di appartenenza. Una sfera che concerneva il pubblico, ed era la sfera maschile, era la sfera del fare, e una sfera che concerneva il privato, ed era la sfera della cura e della riproduzione, che era la sfera della donna. E si è partiti dal presupposto che questi ruoli fossero dei ruoli naturali. Quindi l'uomo veniva identificato con la cultura, con tutto quello che è cultura, quindi quello che l'essere umano fa, e la donna invece era identificata, cioè l'essere umano era l'individuo, la donna era quella invece che rappresentava la specie, quindi la natura. Questa costruzione però, dico costruzione perché è una cosa che avviene all'inizio dell'Ottocento. Il Settecento non era così repressivo nei confronti delle donne. Basta pensare a donne come Madame de Staël, cioè le donne dell'aristocrazia dell'Ottocento, del Settecento, scusi, o della nobiltà, avevano ben altri ruoli rispetto alle donne dell'alta borghesia. Adesso non parliamo dei ceti popolari perché poi il discorso si fa molto molto complicato. Ed è una costruzione della società borghese. Questa ideologia continua a permanere ed è, per esempio, è stato a livello di Svizzera, dove la società è sempre stata molto più avanti rispetto ai diritti delle donne, se penso al suffragio femminile, è questo costrutto ideologico è servito molto a lungo per dimostrare che le donne erano inferiori. Però dicevo della biologia, perché la biologia c'è di mezzo, cioè questo fatto che noi donne facciamo i bambini non è un dettaglio. Chiunque abbia provato a lavorare al 100% con dei bimbi piccoli, io l'ho fatto, si rende conto che al di là delle strutture di sostegno, che poi neanche ci sono ancora nella misura desiderata e opportuna, è una cosa molto molto difficile. Quindi la biologia è qualche cosa di irrisolto, sta in mezzo, e se non c'è un cambiamento di mentalità, che però deve tener conto di questa specificità femminile, non si cancella così con una legge.
Ritorniamo al cambiamento di mentalità. Elena Nuzzo voleva intervenire.
Ma proprio per mettere in risalto questa importante distinzione che va fatta tra gli aspetti biologici e gli aspetti sociali e socioculturali, che sarebbe importante finalmente oggi anche fare la distinzione tra quello che riguarda la parità dei sessi, la parità di genere, questa differenza dei due termini, la questione di considerare uomini e donne dal punto di vista del sesso, della biologia, e quindi invece dall'altro lato come generi, quindi come costrutto socioculturale, è un fattore fondamentale anche nel prendere consapevolezza su questi aspetti, proprio anche per riconoscere che come società ci sono tutte delle strutture che ci si possono dare, dei modi di funzionamento che possono permettere di controbilanciare quelle che comunque sicuramente ci sono di aspetti biologici, ma che si possono controbilanciare in altro modo. È importante in tal senso anche che addirittura la Convenzione di Istanbul ha ritenuto necessario precisare la definizione di genere e di cosa sono le discriminazioni fondate sul genere, quindi mettendolo in termini di legge all'interno di una convenzione internazionale riconosciuta, proprio per dire: guardate che come società dobbiamo cominciare a pensare a questa distinzione e tenerla molto presente. In Svizzera purtroppo anche da parte della Confederazione si continua a fare molta confusione nell'uso dei termini anche nei testi formali, ed è significativo che proprio poche settimane fa il Consiglio nazionale ha bocciato un postulato in cui si chiedeva di fare maggior chiarezza tra l'uso dei due termini, perché in tedesco c'è un termine solo, il problema non si pone, in italiano ci sono due termini, sesso e genere, quindi si pone il problema, ma la Confederazione non li distingue.
Allora, mercoledì c'è stato lo sciopero delle donne, è stato uno sciopero che ha diviso la comunità svizzera, non solo la comunità femminile. Si parlava di lavoro non remunerato, assicurazioni sociali, previdenza non professionale. Quanto siamo indietro? Siamo davvero indietro? Perché la necessità di questa mobilitazione, di questo sciopero, Elena Nuzzo?
Gli ambiti in cui siamo indietro sono tantissimi, possiamo prendere anche solo appunto la questione delle disparità salariali, che oggi è l'Ufficio Federale di Statistica che ci dimostra che persino nell'ambito del settore pubblico a livello complessivo di salari medi il divario tra uomini e donne è di 1.373 franchi al mese per un lavoro a tempo pieno. E più in dettaglio, oggi l'Ufficio Federale di Statistica distingue due parti di questa differenza salariale: una parte che si ritiene spiegabile, che quindi può essere giustificata in base a una diversa formazione, esperienza professionale, mansioni e tutto, e una parte inspiegabile. La parte inspiegabile che viene individuata da parte appunto dell'Ufficio Federale è del 46%, vuol dire 641 franchi al mese di disparità tra un uomo e una donna che lavorano nel settore pubblico a tempo pieno, a parità di condizioni, a parità di esperienza, a parità di formazione, che non si riesce a spiegare per nessun altro motivo se non la questione di genere. Ed è significativo questo dato qui, è un dato che oggi ha un'ufficialità data appunto da un ufficio preposto federale, a questo, certo. E quindi non è più solo una rivendicazione delle donne, dei gruppi femministi, ma è proprio sancito anche in termini numerici. Ed è importante quindi che si parli di questo e di tanti altri aspetti, come la disparità nelle pensioni, come la disparità nell'accesso ai ruoli gerarchici superiori in qualsiasi ambito professionale, perché altrimenti si perde la consapevolezza. Si sente spesso dire: ah, ma ormai la parità è raggiunta, perché scioperare ancora? No, la parità non è raggiunta. Guardiamo oggettivamente qual è la situazione in Svizzera: la parità non è raggiunta, c'è ancora molto da fare.
C'è ancora molto da fare. Questo sciopero o questa mobilitazione, usiamo termini che forse possono aiutarci a rendere più ampio il tema, e quanto è successo mercoledì. Yvonne Pesenti, era la prima volta che le donne si presentavano divise, o soltanto una parte della comunità e della confederazione sottolineava quanto sta succedendo e quanto non sta succedendo?
Ma allora, questa è la terza volta che le donne svizzere fanno una manifestazione, cioè si mobilitano in modo analogo. La prima volta è stato nel 91, come sappiamo, perché a 10 anni dall'introduzione nella Costituzione federale dell'articolo sulla parità tra uomo e donna, cioè dove è stata inclusa la donna, perché tutti gli svizzeri erano uguali fino all'81 davanti alla legge, ma le donne no. Questa è stata una grandissima conquista di modificare questo testo dell'articolo costituzionale. Quindi le donne svizzere nel 91, a 10 anni di distanza, dicevano: non è stato fatto nulla, cioè si è introdotto un articolo costituzionale, si è sancita la parità tra i generi e non si è fatto nulla. E quindi questo è stato il primo sciopero. E lì le donne, la mobilitazione è stata gigantesca e veramente la partecipazione è stata, diciamo così, ecumenica. C'erano praticamente tutte le donne di tutti i partiti e di quasi tutte le correnti. Quest'ultima volta una parte delle donne dei partiti borghesi si è chiamata fuori, diciamo, dicendo che questo sciopero, intanto già il termine sciopero era troppo connotato sul piano sindacale, se ho capito bene, perché
sì.
Non sono stata una cronista dell'evento, e che l'argomentazione è si possono fare tante cose lavorando sulla mentalità, lavorando sulle leggi, senza andare in strada a fare casino, diciamo così. E credo che un'altra delle motivazioni sia stata quello di dire che la parola femminismo o femminista è quella che ha un po' irritato, perché purtroppo, io dico purtroppo perché sono 50 anni che sento questo argomento, da quando ero giovane femminista all'inizio degli anni 70, questa parola è una parolaccia, cioè la si identifica con la rabbia, con l'esclusione, con la lotta agli uomini, con tutta una serie di argomenti e di immagini totalmente farlocche e stereotipate, perché quando si parla di femminismo si dovrebbe pensare, io penso personalmente, che è una nuova forma di umanesimo, cioè femminismo è un'idea che esiste da secoli e che vuole una società più giusta, più inclusiva, dove non ci siano discriminazioni né sopraffazioni. Però questo termine, stando alle dichiarazioni delle politiche, ha fatto sì che le donne borghesi dicessero: noi non disapproviamo, anzi sosteniamo, ma vogliamo farlo in un altro modo. Poi si può anche dire che questo atteggiamento remissivo delle donne è stata una caratteristica, ahimè, molto forte di tutto il movimento suffragista a partire dagli anni 20, ed è uno dei motivi per cui c'è stato tanto ritardo, perché le donne non hanno chiesto un diritto, ma hanno supplicato che si concedesse loro. C'è sempre parlato di concessione del diritto di voto, e la parola dice molto, e non hanno mai energicamente rivendicato un diritto. Il movimento suffragista svizzero ha sempre voluto dimostrare come le donne fossero in grado di meritarsi questo diritto, quanto erano brave, insomma, agli uomini, e che meritavano fiducia. Quelli erano gli argomenti. Se si guarda come si sono presentate alla SAFA, questa esposizione nazionale, o per esempio alla Landi del 39, cioè erano veramente tutte le rivendicazioni, diciamo il testo soggiacente era: saremo capaci di farlo, no? Questo non è il vero motivo, ce ne sono altri ben diversi e ben più profondi, però diciamo che le donne di oggi rifiutano questo atteggiamento, cioè per i diritti si deve combattere, i diritti non si ricevono ma si rivendicano.
Un cambio di mentalità c'è stato, allora,
secondo me sì.
Elena Nuz voleva intervenire.
Sì, è che purtroppo c'è stato in parte un cambio di mentalità, ma dall'altro lato si tende sempre di più anche a dimenticarsi quello che c'è stato prima. Io mi rendo conto, anche quando mi capita di andare nelle scuole a parlare di diritti umani, in particolare di diritti delle donne, che manca veramente anche solo la conoscenza di tappe fondamentali di 10, 20, 30, 40 anni fa. Il fatto dell'articolo costituzionale nel 1981, che nel 1991 non era ancora arrivata la legge per attuarlo e che si è dovuto aspettare fino al 96, che l'assicurazione sulla maternità è stata votata nel 2004, cioè sono tutte cose che chi non ha più questa percezione anche dell'evoluzione perde di vista, e quindi si guarda solo la società di oggi e si tende anche a dimenticare l'importanza di tutti questi movimenti di mobilitazione, degli scioperi, delle manifestazioni che ci sono state, e quindi appiattendo anche tutto questo spessore culturale, storico, identitario, si banalizza la questione e quindi si creano anche queste rotture all'interno della società tra chi dice lo sciopero sì, lo sciopero no, perdendo di vista perché lo sciopero, e soprattutto si dimentica che lo sciopero un giorno, il 14 giugno, non vuol dire che tutti gli altri 364 giorni dell'anno non si cerchi di portare avanti anche un cambiamento all'interno delle istituzioni, nel mondo del lavoro, nella vita quotidiana, con la pratica, col buon esempio, con quant'altro. Cioè è una cosa in più per dire non possiamo avanzare a questo ritmo, il passo di lumaca è il passo di lumaca, abbiamo bisogno di andare più veloce.
Stiamo andando veloci nella perché abbiamo già affrontato diversi temi. Ivan Pesenti ha alzato la mano, lo dico agli ascoltatori.
Brevemente una cosa rispetto allo sciopero del 91, perché adesso quello che ha dato fastidio è il fatto, proprio il termine sciopero. L'idea dello sciopero del 91 era veramente nata come sciopero e uno degli obiettivi era proprio quello di far vedere in quanti ambiti sono indispensabili, imprescindibili le donne con il loro lavoro. Infatti lo slogan del 91 era se le donne vogliono, tutto si ferma. Mi pare che fosse questo lo slogan. Ed era uno slogan che voleva invitare, e così è stato perché c'è stata una mobilitazione straordinaria nel 91, invitare anche le persone, le casalinghe, le donne che accudivano i bambini e così via, a scendere in strada e a dire guardate che c'è tutto questo lavoro invisibile che non viene remunerato, che non viene considerato, che è una cosa che sta ancora a monte, viene ancora prima della remunerazione, certo. E viene considerato una cosa dovuta, automatica, che non viene riconosciuto. E quindi era molto giustificato che si parlasse di sciopero e così era voluto. Per cui questa contesa, questa discussione che c'è stata adesso, sciopero sindacale, sì, no, è una cosa che si allontana molto dallo spirito del primo sciopero delle donne.
Volevo chiedere a Elena Nuzzo di specificare meglio il concetto di educazione alla parità nella scuola, ma prima voleva aggiungere qualcosa a quanto appena detto.
Sì, sulla questione proprio dello sciopero, il perché è importante che anche adesso 2023 si sia utilizzato il termine sciopero, proprio perché c'è sempre di fondo questo problema per cui bisogna riconoscere il lavoro remunerato ma anche il lavoro non remunerato. Questo è un problema ancora attuale, enorme. Anche su questo oggi abbiamo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica che quantificano il valore in termini proprio monetari, sì, del lavoro non remunerato delle donne, e complessivamente sull'economia svizzera arriviamo a 258 miliardi l'anno. È una cifra gigantesca, è quasi un terzo del nostro PIL svizzero, il valore complessivo di tutto questo lavoro domestico, casalingo, quotidiano. Certamente anche da parte degli uomini c'è una grande parte di lavoro non remunerato, ma la sproporzione tra il complessivo del lavoro degli uomini e delle donne restano 83 miliardi di differenza. Questo aspetto qui è uno dei motivi per cui nello sciopero di quest'anno si è insistito a chiamarlo sciopero, proprio anche per appellare a un'astensione dal lavoro domestico e di cura, per ribadire questo elemento qua. Siamo nel 2023, la situazione è ancora questa, è ancora completamente sparitaria ed è importante far riconoscere che quello è lavoro e quindi astenersi anche da quella parte di lavoro lì è uno sciopero.
Mi piacerebbe riprendere il tema dell'educazione alla parità, ma quanto ha affermato lei adesso mi fa pensare a un'altra cosa. Avviciniamo o chiudiamo o riduciamo il gap e la differenza negli stereotipi di genere quando il valore non remunerato di uomini e donne sarà lo stesso, cioè quando il lavoro non remunerato degli uomini raggiungerà il lavoro non remunerato delle donne, anche se rimane il lavoro non remunerato.
Ma quella è una scelta di società che va al di là della questione di genere. Forse potremmo pensare anche a valorizzare questo lavoro e riconoscerlo anche in modo tale da riconoscerlo in termini poi di previdenza professionale ed evitare tutta una serie di scompensi successivi. Ma questo sposta la questione su un altro ambito.
Su un altro tema.
La prima cosa è riconoscere che c'è una sproporzione e parificare meglio la ripartizione dei ruoli affinché ogni persona, indipendentemente dal genere, abbia la possibilità di scegliere. Ci possono essere donne che assolutamente non si trovano nei lavori casalinghi e ci sono donne che si trovano benissimo, uomini, sì, che si trovano benissimo a accudire i figli, a crescerli, a portarli all'asilo, cucinare, fare, uomini che non ci si trovano. Dipende dalla persona, non dal genere, non dal sesso, non dalla biologia, dipende dalla persona e così dovrebbe essere riconosciuto nella società. Se posso riprendere la sua domanda sull'educazione appunto alla parità,
sì,
È proprio questo uno degli elementi fondamentali. Ho menzionato prima questa Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 79, che in Svizzera è in vigore dal 97, che mette proprio come uno dei suoi primi articoli fondamentali il fatto che all'interno di ogni ordine di scuola devono essere eliminati tutti quei fattori legati agli stereotipi di genere che portano a una spartizione ineguale dei ruoli all'interno della società, perché vengono riconosciuti come uno dei fattori chiave che poi portano a tutte le disparità di genere all'interno della società, fino alle forme più estreme di violenza nei confronti delle donne. È un obbligo di legge per la Svizzera dal 97 che in tutti gli ordini di scuola vengano da un lato eliminati questi stereotipi di genere, dall'altro lato che si faccia un lavoro costruttivo di sensibilizzazione e consapevolezza su queste tematiche. Purtroppo l'anno scorso c'è stato un congresso a livello svizzero per ricordare i 25 anni dall'entrata in vigore da questa convenzione, ma quello che si è constatato è che nella maggior parte dei cantoni questo lavoro sistematico in tutti gli ordini di scuola non viene ancora fatto, e anche in Ticino si comincia a fare qualcosa qua e là, ma non è quel lavoro sistematico e strutturale che per legge è obbligatorio dal 97.
Voleva intervenire Ivon Pesenti.
Allora, non su questo ultimo argomento, perché Elena è la specialista, io sono storica e ho lo sguardo rivolto all'indietro. Però come storica mi faccio anche sempre molte domande. Chi fa storia si trova davanti delle fonti e deve leggere la realtà e non immaginarsi delle cose, quello lo fanno i romanzieri, e chiedersi magari anche il perché. E questo fatto del lavoro non remunerato con queste cifre importanti è naturalmente un nodo. Però c'è un altro nodo e io lo porto come domanda, e riguarda il lavoro femminile in questo paese. Tra il 1880 e il 1914, se prendiamo tutte le donne in età lavorativa, quindi sposate, non sposate, madri, non madri e così via, il tasso di impiego delle donne era del 34%. Nel 1970 questa percentuale era del 28%, per dire che la storia non è un progresso, una linea in ascesa che si chiama progresso. E nel 2022 questa stessa percentuale è del 42%, mentre le donne che lavorano a tempo parziale sono l'80%. Se parliamo di donne con figli, nel 2022 figli minori di 15 anni, la percentuale lavorativa a tempo pieno scende al 22%. Allora, è vero che c'è tanto lavoro a casa e così, è vero che non ci sono ancora le infrastrutture per il lavoro, per permettere alle donne di portare, affidare i bambini alla cura di, mi viene il termine tedesco, le Kita, gli asili nido e così via, però lì c'è un nodo. Le donne svizzere non hanno un problema di formazione. Assolutamente no.
Anzi, sì.
Non ritorniamo sulle percentuali bulgare di donne che
frequentano le università o i licei.
Sì,
certo.
Che ormai sono la maggioranza, quindi questo non può essere. Non può essere che mancano i programmi di reinserimento professionale e così via, però sono percentuali rispetto al resto dell'Europa molto basse. In Ticino bassissime. E non è perché mancano i posti di lavoro. Abbiamo un tasso di stranieri del 30%, in Ticino 70.000 frontalieri. Io è una domanda che mi faccio spesso, che non si può spiegare solo con il fatto che non ci sono sufficienti strutture per la cura dei bambini. Secondo me no, però non ho una risposta.
La risposta forse arriva dagli singoli ascoltatori. Potrebbe essere una scelta, potrebbe essere una necessità, potrebbe essere l'incapacità di gestire la famiglia perché mancano strutture.
Più una quarta cosa è un'analisi che ho sentito che mi ha lasciato strabiliata, perché sono rimasta un po' così, ci devo pensare. È un economista che diceva: il livello di vita nel nostro paese permette questa scelta, che naturalmente, ripeto, chiunque abbia figli sa quanto è importante occuparsi dei figli, quanto è gratificante, è la cosa più importante che c'è, i bambini e i figli, lo sappiamo tutti. Però queste percentuali la dicono lunga sul nostro paese. Non sono solo le opportunità o le leggi o il quadro legislativo o i passaggi da una formazione all'altra che mancano. C'è qualcosa in più che ha a che fare, qualcosa di antropologico, di culturale, che io devo ancora capire che cos'è.
Elena Annuzzo voleva intervenire.
Proprio perché su questi aspetti, di queste disparità che si riscontrano oggi, negli ultimi anni sono stati fatti per fortuna dei grandi studi molto dettagliati per analizzare questi aspetti, anche mettendo a confronto le diverse realtà nazionali e regionali per cercare di capire questi aspetti, e si vede che è un insieme di fattori che vanno considerati assieme, perché anche la scelta dei quali curricoli professionali seguire oggi è ancora completamente disparitaria, quello che si chiama la segregazione orizzontale nel percorso anche di studi accademici, professionali e quant'altro. Altro, comunque ha un impatto poi in quelle che sono le scelte di carriera, e in determinati ambiti ancora oggi non c'è la possibilità, neanche proprio praticamente non c'è la possibilità di ridurre il proprio tempo di lavoro. Determinate professioni possono essere svolte solo ancora oggi a tempo pieno, e questo implica che evidentemente anche all'interno di una famiglia ci si deve mettere d'accordo sulla spartizione dei ruoli. Dall'altro lato, le disparità salariali che ancora oggi si vedono così importanti comunque implicano il fatto che per una famiglia, se si deve decidere chi passerà più tempo a casa e chi passerà più tempo a lavorare, se a conti fatti, a parità di orario di lavoro, un uomo porta a casa 641 franchi al mese in più rispetto alla donna, è evidente che per questioni semplicemente finanziarie ci si metta d'accordo in un modo che pensi al benessere complessivo della famiglia. Poi è uno dei fattori, sono tanti fattori che vanno tenuti in considerazione assieme, e l'unico modo per fare dei passi oltre è veramente fare un lavoro innanzitutto di consapevolezza, affinché anche le scelte siano più libere a tutti i livelli e che si mettano in atto le strutture che permettano una miglior ripartizione di tutti i compiti in tutti gli aspetti.
Il giornale, il Corriere del Ticino di oggi, signora Pesenti, parla fa presente, c'è una notizia che racconta che Locarno avrà la quota rosa sullo stradario cittadino. Rete 2 se n'è occupata qualche giorno fa, perché a Ginevra si stanno rinominando un centinaio di strade, e se lei ha accennato prima di entrare in trasmissione che in effetti nel Mendrisiotto già avviene questo, ci può accennare a cosa serve davvero, ci aiuta a comprendere sia la storia sia la necessità di riconoscere figure femminili che fino adesso non ricordiamo o dimentichiamo con maggiore facilità, e che invece, a cominciare magari dallo stradario, può aiutarci a contestualizzare in modo diverso?
Ma guardi, tutto quello che fa sì che la società non abbia come unico metro di misura l'essere umano di genere maschile aiuta. Quindi lo dico a cominciare dai test che si fanno sui farmaci, perché adesso sappiamo che i due generi hanno una biologia e quindi reagiscono alle cure mediche in modo diverso, cioè la medicina di genere. E quindi abbiamo capito che fare test dei farmaci solo sugli uomini magari non dà risultati che riguardano tutto il genere umano, attendibili, perché i test sono sempre fatti sui galeotti e
sì.
Quindi non era una discriminazione, era una discriminazione verso coloro che dovevano partecipare agli studi. Però adesso la società è costruita da millenni, secoli, a misura d'uomo. La nostra è una società patriarcale. Ancora qua stiamo, no? Quindi le persone, chi non è storico, non si interessa di questi temi, circola nelle strade del suo paese, della sua città o di città, con l'impressione che tutta l'umanità sia stata portata avanti come radioso, grandioso progetto da una pletora di uomini illustri, bravissimi, eccellenti. Non è così, ci sono tante vie dedicate a uomini non illustri, mediocri. O forse anche mediocri, e si sono dimenticate le donne illustri, che sono molto di meno, per i motivi che continuiamo a ribadire,
certo,
perché
non
avevano accesso e così via. A maggior ragione le pioniere dovrebbero essere doppiamente onorate. Quindi, secondo me, visto che l'educazione e il fattore antropologico, ne stiamo parlando, è centrale, questo è un bellissimo progetto. E vorrei dire che gli archivi delle donne hanno fatto un lavoro straordinario, non lo dico, io sono presidente solo da 2 anni, è una cosa pregressa, quindi hanno messo a disposizione, hanno fatto uno studio lunghissimo che ha messo a disposizione, e sono fruibili, le biografie di oltre un centinaio di protagoniste della storia o della vita politica, della vita sociale, artistica ticinese, che si sono illustrate negli anni. E parecchi comuni di propria iniziativa, generalmente c'era una municipale di genere femminile, e hanno poi introdotto nelle loro strade dei nomi femminili, e addirittura nel Mendrisiotto su molte di queste indicazioni viarie ci sono dei codici QR, per cui uno può anche leggere la biografia di queste persone, così siamo sicuri che non è lì perché è una privilegiata, ma che ha veramente fatto qualcosa di utile alla società, questa donna. Quindi è una bella cosa che anche a Locarno si muova.
Si parte dall'uomo della strada, ecco, fatto.
Esatto, l'uomo della strada.
E funziona.
Esatto, sì,
L'uomo della strada, però, anche alle recenti elezioni per il Gran Consiglio si è dovuto lavorare molto, Elena Nuzzo, per sensibilizzare i candidati su questi temi e per esempio sull'applicazione e sul riconoscimento da parte della Confederazione di alcune convenzioni. In parte ne ha già accennato la Convenzione di Istanbul. A che punto siamo? Ha funzionato questo tentativo di spiegare a chi poi rappresenta i ticinesi in Gran Consiglio sulla necessità di intervenire e di cambiare la mentalità, che è il tema ricorrente durante questa trasmissione?
Nei mesi scorsi abbiamo organizzato un ciclo di incontri con giovani politiche e giovani politici attivi nel cantone, proprio per lavorare su queste tematiche, per portare a un maggior livello di conoscenza, di competenza su questi aspetti delle discriminazioni legate al genere, in particolare tutto quello che poi riguarda anche la violenza fondata sul genere, proprio perché ci sono tante norme, tante convenzioni che sono state introdotte a livello svizzero, internazionale, che dovrebbero essere attuate anche in Ticino, sulle quali purtroppo in Ticino siamo molto in ritardo, e spesso manca proprio anche la conoscenza di sapere che ci sono degli obblighi di legge che in Ticino attualmente non vengono implementati. È un lavoro fondamentale, e noi abbiamo potuto lavorare con persone da diversi partiti, giovani candidati e giovani candidate con grande interesse, che si sono messi a disposizione per approfondire questi temi, per capire meglio, conoscere meglio, e quindi sapere anche come concretamente all'interno delle istituzioni possono portare avanti un lavoro in tal senso. Il fatto che abbiamo lavorato con persone giovani non ha a che fare col fatto che persone che sono dentro da più anni conoscano già meglio queste leggi, è semplicemente proprio una questione anche di apertura mentale al fatto di dirsi: forse prima di entrare nelle istituzioni è bene studiare tutta una serie di cose per sapere di cosa dovrei occuparmi, quali sono le basi, soprattutto su un tema così fondamentale come la questione della parità di genere e la prevenzione delle violenze fondate sul genere. È un lavoro che sarebbe da portare avanti con tutte le persone che fanno parte del Gran Consiglio di oggi, che hanno interessa ad approfondire questi temi, perché davvero spesso, per come è costruito il nostro sistema politico, per cui una persona non è che deve prima aver fatto degli studi apposta per entrare nelle cariche pubbliche, manca proprio la competenza di sapere quali sono degli obblighi di legge e cosa si potrebbe fare. Nel concreto, il fatto che ci vorrebbe un'educazione alla parità in tutti gli ordini di scuola deve essere una cosa saputa dalle persone che sono dentro in questi organi preposti ad occuparsene, perché altrimenti si continua a discutere di l'opinione mia, l'opinione tua, la sensibilità, la non sensibilità. Ma se c'è una legge che ci obbliga a farlo, e ci sono degli studi internazionali che ci dicono che questo porta degli enormi passi avanti all'interno della società per una miglior parità, per prevenire la violenza e quant'altro, è peccato che poi siamo qui a discutere di la mia opinione e la tua opinione senza partire invece dalle basi di quello che si è ottenuto. Sono diritti umani fondamentali. La Svizzera è anche già stata criticata molto aspramente da parte di organi internazionali preposti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite su questi aspetti della parità di genere. In autunno sono usciti i due rapporti internazionali legati alla Convenzione delle Nazioni Unite e quella della Convenzione di Istanbul, che dicono alla Svizzera che c'è tantissimo da fare, soprattutto sulla questione degli stereotipi di genere ancora così radicati, che portano tutta una serie di discriminazione nella società. Se chi fa politica non conosce queste basi, non conosce questi studi, non conosce queste raccomandazioni, è peccato, perché tutto un lavoro enorme che è stato fatto in Svizzera come all'estero per ottenere questi riconoscimenti nelle convenzioni, che poi si perde. Ed è una questione proprio di consapevolezza e di formazione. Per questo io insisto sempre tantissimo che la base di tutto è la formazione, la sensibilizzazione, affinché poi davvero si possa fare un discorso competente e consapevole su questi aspetti.
Pare di intuire che ci sia un piccolo confronto generazionale tra quelli un pochino più avanti negli anni, si dà per scontato che sappiano, e forse non è così, e i giovani che sembrano più attenti e aperti a questo tema. Forse anche lì siamo sul singole individualità, ma uno dei temi al quale tengo particolarmente è la questione linguistica. Sono sicuro che divideremo gli ascoltatori su questo tema e non solo. Tanti dopo una certa età dicono: ma sì, vabbè, avvocato, avvocata, va bene, sindaca, la premier italiana, che non ha, tra l'altro non è neanche premier ma è presidente del consiglio, capo di gabinetto, ma lei vuol farsi chiamare premier al maschile, il premier è la signora Giorgia Meloni. Quanto questo tema è importante secondo lei, Elena Nuzzo? Non è sufficiente intendersi avvocato, avvocata, va bene lo stesso, sindaco, sindaca, va bene lo stesso. Non siamo d'accordo su questo. Come si affronta il tema della parità di genere nel linguaggio?
Ma non penso che conti la mia opinione, ma anche qui io mi rifaccio a delle norme e delle convenzioni internazionali. C'è la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1990 per l'eliminazione del sessismo all'interno della lingua da parte di tutte quelle che sono le amministrazioni pubbliche. Consiglio d'Europa vuol dire che vale anche per la Svizzera. Dal 1990 obbliga gli stati membri ad eliminare tutte le forme, appunto, di discriminazione linguistica nel proprio uso della lingua formale. Questo vuol dire innanzitutto utilizzare correttamente avvocata se si parla di una donna, ma anche eliminare quello il cosiddetto maschile generico, cioè il fatto che noi nel nostro linguaggio comune diciamo benvenuti a tutti, parliamo a tutti, gli ascoltatori saranno divisi, sì, e le ascoltatrici anche saranno divise, cioè è questa questione di ripensare gli aspetti linguistici. Non è una questione di sensibilità, ripeto, ma è una questione proprio di impatto all'interno della società su tutti gli aspetti socioculturali, di consapevolezza e di mentalità che portano a riconoscere come paritarie le persone all'interno della popolazione, perché se la popolazione è fatta da uomini e da donne, anche quando parliamo dovremmo riconoscere il fatto che ci sono delle persone attorno a noi e non solo uomini. Ci sono tante forme anche in italiano per evitare il maschile generico. Questo è importante anche che la Confederazione ha seguito queste normative internazionali, le ha ratificate, le ha messe in vigore, e anche in tedesco ha fatto un enorme lavoro. A partire dal 93 la Svizzera formalmente ha preso la decisione per cui tutti i nuovi testi di legge, tutti i nuovi testi giuridici formali dovevano essere declinati in modo neutro oppure in modo da includere equamente uomini e donne, solo che si è fatta un'eccezione sull'italiano. Cioè è stato ancorato anche alla legge nel 2007, la legge sulle lingue mette, ho l'obbligo per la Confederazione di utilizzare un linguaggio paritario, ma nel regolamento d'applicazione si dice però in italiano si può fare un'eccezione perché manca la sensibilità. È veramente peccato, perché leggere, parlare, scrivere e pensare regolarmente in una società che è fatta da uomini e da donne, quindi anche da adeguare la formulazione linguistica in modo adatto, permette davvero anche di costruire una consapevolezza diversa all'interno della società. Non è quello che risolve tutta la questione della parità, ma è un elemento in più di maggior consapevolezza e perlomeno di parlarne di questi aspetti.
Yvonne Pesenti, questo è stato storicamente un tema, oppure per esempio diritto di voto, parità salariale, eccetera, erano e restano prioritarie secondo lei?
Ma adesso non capisco bene la domanda, cioè in una visione storica, sì. No, è una cosa abbastanza nuova, è una cosa degli ultimi 20-30 anni questa della lingua, anche se devo dire che già negli anni 70-80, io ho sempre abitato a Zurigo e in tedesco si è sempre usato quell'orribile maiuscolo di Arbeiter innen, addirittura adesso se si sente la radio svizzero-tedesca, addirittura viene nel parlato viene accentuato, no? Quindi si dice Gewerkschafter innen, cioè lo speaker o la speaker accentua una cosa che è un po' un'anomalia dal punto di vista della lingua, no? A me va bene, cioè io mi irrito se un'avvocata viene chiamata avvocato, perché si chiamava poi avvocata nostra anche la Madonna, quindi non è una grande novità.
Ha ragione.
Quindi è fattibilissimo, mi va bene tutto. Io mi fermo però quando si comincia ad andare verso gli asterischi e la schwa, perché allora lì più della mia natura di femminista combattiva mi preme la lingua italiana.
La correttezza della lingua, Elena.
Sì, a me sì.
Ma proprio per questo è importante rendersi conto che la lingua italiana è veramente una lingua molto ricca che permette tante formulazioni, soprattutto quando si scrive, di evitare di dover fare queste distinzioni. È evidente che se all'interno di un testo che prima era scritto unicamente al maschile dobbiamo pensare ogni volta di sdoppiare tutto, poi l'italiano declina anche tanti aspetti, declina gli articoli, gli aggettivi, i predicati verbali, cioè declina tantissimi aspetti. Se dobbiamo sdoppiare tutto è chiaro che si appesantisce, ma l'italiano è una lingua ricca e versatile, si possono riformulare le frasi, si può parlare di le persone, il personale,
senza,
chi lavora, si
senza
riesce,
asterischi,
senza asterischi, si può fare benissimo anche in modo molto efficace, ci sono persone anche che fanno politica attiva che lo fanno regolarmente da tempo, anche appunto proprio in italiano, vuol dire che la dimostrazione che si può farlo in modo che non sia divisivo all'interno della società, che non crei, che non si noti neanche, si può farlo in modo pulito, soprattutto per iscritto e nel parlato è una questione di allenamento e di abitudine, un'abitudine a considerare che ci si rivolge a persone, non solo a uomini, e quindi è giusto, è paritario. In questo senso, ripeto, se le Nazioni Unite l'hanno messo anche come uno dei criteri che fa parte dell'eliminare le forme di discriminazione verso le donne, vuol dire che da qualche parte un significato dovrebbe esserci.
Il cambio di mentalità linguistico è sotto traccia, è quello che credo sia stato affermato durante la trasmissione. E abbiamo ancora 6-7 minuti insieme. Un tema che storicamente mi sembra interessante affrontare, e l'abbiamo affrontato in modo molto diffuso un paio d'anni fa in occasione dei 50 anni del diritto di voto alle donne. La Svizzera veniva considerata un paese arretrato proprio perché le donne non avevano il diritto di voto, e fu una concessione, per tornare al termine usato in apertura di programma, fu una concessione degli uomini che votarono il referendum per concedere il diritto di voto alle donne. Perché la Svizzera, Yvonne Pesenti, veniva considerato un paese arretrato? In altre realtà, l'ha accennato lei stessa, le donne votavano già da molto tempo, anche nella vicina Italia si è iniziato a votare. Le donne hanno ottenuto il diritto di voto nel 1946, in Francia subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.
Della seconda.
Anche Francia, in Francia.
La seconda.
In Germania allora, nella fine.
La Germania la prima, Francia, Italia, Belgio e Grecia.
Nel 46.
Nel 46, sì.
Era davvero un segno di arretratezza o la spiegazione è più complessa?
Ma la spiegazione è molto più complessa. Intanto la Svizzera non è mai stata un paese arretrato, soprattutto se si confronta con Francia, Italia, paesi più del sud dell'Europa, dove le donne avevano il diritto di voto. Usare questo unico parametro per misurare lo stato di avanzamento o di sviluppo di una società è abbastanza riduttivo, anche se naturalmente era una cosa eclatante, è una carenza che saltava all'occhio di tutti ed è stata spesso usata in questo modo. Il ritardo era dovuto, non questo ritardo era dovuto a motivi politici, motivi contingenti che non hanno niente a che vedere appunto con la situazione reale delle donne nella società svizzera, naturalmente si astrae dal fatto che mio papà andava a votare e mia mamma no, quindi non è, comunque un dettaglio non era un dettaglio, era anche molto, l'aspetto simbolico era fortissimo, però bisogna dire che Il ritardo, da una parte, un pochino era dovuto all'atteggiamento, io lo definisco di supplica, del movimento suffragista, che non ha mai avuto, diciamo, lo spirito combattivo che avrebbe dovuto avere. Questa è la prima cosa. Poi c'è questa componente ideologica che era molto forte, ma era molto forte in tutte le società, forse un po' meno nelle società del Nord Europa, di questa attribuzione di ruoli e sfere di competenza, la casa, la vita pubblica, il lavoro e l'educazione dei figli, in modo speculare, a uomini e donne, giustificandole con una predisposizione naturale. Questa è la cosa. Poi c'è un altro fattore che è molto importante, che è la democrazia diretta. Allora, tutti questi paesi, la Grecia che dà il voto alle donne nel 46 o l'Italia, mi chiedo, anche guardando l'Italia di oggi, una parte dell'Italia di oggi, se proponendo un'iniziativa e chiedendo agli uomini di andare a votare e concedere il voto alle donne, quanti uomini avrebbero detto di sì. Tra l'altro bisogna dire che nel no degli uomini, per esempio nel 59, i cantoni e gli uomini, cantoni quindi gli uomini perché votavano solo gli uomini cattolici, hanno votato no all'80%, i cantoni protestanti poco più del 50%. Quindi c'è un fatto anche culturale nei paesi del sud, quindi la Svizzera non era inferiore o più arretrata perché non aveva il voto. E un'altra cosa che è un po' più sottile è il discorso, diciamo, a che fare molto con l'esercito di milizia e l'ideologia legata all'esercito di milizia. Cioè, negli anni 20 le donne erano molto più vicine al voto che non negli anni 50. Nel 29, con la petizione, molto più vicini che non nel 59, dove hanno preso una sonora sconfitta, hanno subito una sonora sconfitta. Cosa c'era stato in mezzo? In mezzo c'era stata gli anni 30, con la lotta al lavoro femminile, al doppio guadagno, l'imposizione per esempio alle maestre sposate, che è durata fino agli anni 70 e inoltrati, di stare a casa dal momento che si sposavano perché un salario bastava, era la crisi economica degli anni 30. C'era la difesa spirituale che della patria, ma anche la difesa dai totalitarismi, che ha dato un nuovo ruolo all'esercito, e si è cominciato nell'argomentazione a equiparare sempre il diritto di voto alla capacità di difendere la patria, e quindi la componente ideologica era molto forte. Il fatto che il Partito Socialista e la sinistra già dagli anni 10 si fossero apertamente schierati a favore del diritto di voto alle donne è sempre stato anche un argomento che hanno usato i contrari per dire non è una cosa buona perché viene da sinistra. Però questa importanza che l'esercito di milizia ha sempre avuto nell'immaginario collettivo del patriota svizzero, della nostra idea di patria, ha avuto un grande peso, perché anche le autorità facevano volentieri questo accostamento tra l'uomo che serve la patria nell'esercito e la serve esercitando i propri diritti politici. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, naturalmente, dove le donne avevano dato un contributo molto importante sul piano economico e sociale, gli uomini che erano mobilitati, quando sono tornati, sono credo stati molto contenti di respirare quell'aria che si respirava negli anni 50, che era questa che è stata definita la mistica della femminilità, no? La casalinga felice a casa con gli armadietti di cucina americana. Insomma, sono tutti questi fattori. Ma sul piano politico veramente ha avuto molto peso questa ideologia legata all'esercito e poi l'ideologia che voleva le donne a casa negli anni 30.
Concludiamo, abbiamo un minuto, concludo con Elena Nuzzo. Abbiamo parlato del passo di Lumaca. Secondo lei ci sarà una Lumaca un pochino più veloce in futuro, oppure questo cambio di mentalità non è così semplice? Abbiamo appena sentito, storicamente serve tanto tempo. È fiduciosa?
Sono molto fiduciosa. Posso citare una bellissima vignetta che c'era per lo sciopero del 2019, tra l'altro utilizzata anche dalla RSI, per cui questa fatidica lumaca in corteo è stata caricata su un monopattino elettrico. Ecco, questa è l'immagine. La lumaca va bene, ci portiamo addosso la casa, va bene, possiamo accelerare. Il cambiamento dipende da noi, dipende da tutte e tutti noi, indipendentemente dal genere e dall'età. È una questione di consapevolezza e di riconoscere che ci sono ancora delle disparità, che è necessario un coinvolgimento di tutte e di tutti per superare queste disparità affinché veramente si possano riconoscere pari diritti a tutte le persone indistintamente da tutti questi altri fattori esterni. Il cambiamento ci può essere, assolutamente, dipende da noi, quindi sta anche a noi accelerarlo un po'.
Grazie a Elena Nuzzo, consulente attivista per i diritti delle donne e la parità di genere, e grazie a Yvonne Pesenti, storica e presidente degli archivi delle donne Ticino. Grazie ancora, noi ci ritroviamo dopo il notiziario.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti, ultima parte di Moby Dick, nella quale affrontiamo il tema delle donne e dell'immigrazione in Svizzera. Compare tra le forme e i luoghi dell'attivismo femminile. Lo spunto è un articolo, un paio di pagine, che Le Temps ha dedicato mercoledì 14 giugno, il giorno dello sciopero delle donne qui nella Confederazione, ha dedicato al tema del ruolo delle donne immigrate in Svizzera, delle straniere. Che contributo hanno dato al dibattito e al confronto sui diritti civili? Lo chiedo a Tony Ricciardi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Tony Ricciardi è storico dell'immigrazione all'Università di Ginevra, grande conoscitore, gli amici e gli ascoltatori della Rete 2 lo conoscono bene, grande conoscitore dei temi legati all'immigrazione in Svizzera. C'è una bellissima fotografia sulla pagina de Le Temps, dove ci sono delle lavoratrici italiane che si preparano a rientrare a casa, c'è la porta del treno, del vagone ferroviario aperta, si ha l'impressione che sia un vagone letto con le tendine, una foto molto, molto, molto indicativa, secondo me, donne sorridenti che guardano con una certa speranza, una certa fiducia anche all'avvenire, questa è l'impressione. Tony Ricciardi, qual è stato il ruolo delle donne immigrate? Quale cultura, quale esperienza, quale conoscenza hanno portato al dibattito, se lo hanno portato, al dibattito in Svizzera sui diritti delle donne?
Sì, ma la domanda richiederebbe ore di risposte. La questione è semplice, nel senso che è anche ambivalente. Queste donne non erano interpretate dalla società patriarcale dell'epoca come in quanto donne, ma erano interpretate e accettate in quanto forza lavoro. Ora, soprattutto nel secondo dopoguerra, almeno fino alla metà degli anni 70, è chiaro che la prevalenza fu prettamente italiana e arrivavano queste donne, in molti casi anche dalla provincia italiana, quindi venivano da un mondo agricolo dal quale non avevano avuto un contributo salariale, arrivano in Svizzera, percepiscono il primo salario e quindi percepiscono a loro volta il fatto che valgono qualcosa dal punto di vista della quantificazione economica. Allo stesso tempo sono donne che avevano conosciuto il diritto politico del voto il 2 giugno del 1946. Allora, in una società dell'epoca, del secondo dopoguerra in Svizzera, che tendeva a immaginare il ruolo della donna più come madre del focolare domestico che come lavoratrice, queste donne hanno contribuito notevolmente a quel lento e lungo processo di emancipazione femminile che poi ha portato alla Svizzera che conosciamo oggi.
Ecco, lei ha accennato al 2 giugno del 1946, quando in Italia si votò il referendum sulla Repubblica o la Monarchia. E ha accennato anche al fatto che si parlava di società patriarcali. L'Italia, per esempio, abolirà il delitto d'onore soltanto, se non sbaglio, negli anni 80. Era una percezione femminile un po' a vie diverse, a macchia di leopardo, a corrente alternata. Cioè c'erano conquiste dei diritti civili, allo stesso tempo la società svizzera era dove le donne, come abbiamo sentito in precedenza, le donne non avevano il diritto di voto, ma erano più avanti come formazione, eccetera, e rapporti anche con col genere maschile. C'era una disparità tra i diritti civili conquistati e la società dalla quale provenivano le donne italiane.
Ma guardi, l'emigrazione di per sé è un momento di emancipazione. L'ho detto in premessa, queste nella stragrande maggioranza erano donne che di solito venivano da contesti rurali, partecipavano alle economie domestiche o contadine e che arrivavano in Svizzera e improvvisamente si vedevano riconoscere un salario. Questo cambiava di per sé la percezione di queste donne. Poi è chiaro, la definizione non è che può essere uguale sia in Italia sia in Svizzera, perché l'Italia, se venivi dalla provincia agricola era un conto, se venivi dal mezzogiorno che era più arretrato era un altro conto ancora. In Svizzera a sua volta, se andavi nello spazio urbano, nelle grandi città, c'era una dimensione di emancipazione maggiore rispetto alle aree interne o a delle piccole comunità nelle quali molte lavoravano. Poi dipendeva anche molto dal tipo di lavoro. La storia della presenza femminile in immigrazione è sempre stata eccessivamente sottovalutata. In realtà, nell'immediato secondo dopoguerra e soprattutto in Svizzera, erano molto richieste, perché a un certo punto si avvia addirittura il processo di mobilità concordato in molti casi dalla chiesa, cioè il parroco del paese faceva partire queste ragazze giovanissime, anche a 16 anni, arrivavano in Svizzera e molte fabbriche, dal tessile ad altri comparti, avevano una sorta di collegio dormitorio, di giorno erano operaie e quando non lavoravano venivano formate ad essere donne che rispettassero una certa linea, diciamo, etica.
Morale.
Morale, non mi veniva la parola, morale del tempo, insomma.
Si fermava però a un certo punto, i diritti civili, anche per le donne immigrate, erano ridottissimi, cioè al di là della possibilità di lavorare e percepire un salario, credo fosse impossibile avere contatti con la popolazione svizzera, con gli svizzeri. È così o è soltanto una mia percezione?
No, ma quello non è che i contatti non è che erano vietati o non ci fossero. Il problema è di natura diversa. Il quadro, quando io prima in incipito ho premesso, erano intese come forza lavoro e non come donne. Allora, noi stiamo parlando di una Svizzera dove vigeva il divieto di ricongiungimento familiare, uno. Secondo, se nel caso di molte donne che erano arrivate in Svizzera direttamente con un permesso, diciamo, di dimora annuale, sposavano uno stagionale, venivano declassate a livello del marito. E quindi noi non abbiamo solo la negazione del diritto individuale, ma se lo colleghiamo al divieto di ricongiungimento familiare abbiamo ovviamente anche un diritto negato alla maternità o alla genitorialità, se vogliamo interpretarla così. Quindi diciamo che guardi, l'evoluzione, l'ottenimento di diritti non sono, noi tendenzialmente tendiamo a identificare l'anno, la data specifica di un singolo evento perché è comodo come momento di cesura nella storia. In realtà questi sono processi di stratificazione lenti, anche, come dire, il concedere delle agevolazioni alle straniere, in questo caso agli stranieri in generale, è un processo lento che è frutto di una convivenza, insomma.
Ricordiamo i bambini nascosti nell'armadio, le donne nei doppi fondi delle auto, degli stagionali, per venire comunque e portare avanti la famiglia in Svizzera. Ma per questo c'è stato davvero a un certo punto un momento di cesura, quando la realtà svizzera, gli svizzeri si sono accorti che la funzione dell'immigrazione non era solo quella di dare una forza lavoro, ma anche queste persone avevano necessità, avevano diritto di condividere almeno alcuni diritti con la popolazione svizzera. C'è un momento di cesura?
Sì, ma allora, se vogliamo identificare un anno, è il 1965, per tre ragioni sostanziali. La prima è per la prima volta perché a Berna, nei palazzi della politica, si acquisisce la consapevolezza che il sistema dello stagionalato, della rotazione, del fatto che io prendo forza lavoro, non mi interessa chi sia, è semplicemente la utilizzo per 9 mesi, poi 3 mesi la rispedisco a casa e poi riparto da zero, inizia a scricchiolare. Cioè la politica all'epoca si inizia a interrogare in Svizzera sulla presenza di queste persone. Secondo punto, il 65 è anche l'anno della prima volta dove gli stanziali iniziano a superare gli stagionali. Terzo punto, il 65 è anche l'anno della prima iniziativa antistranieri depositata a Zurigo da Albert Stocher, che poi verrà ritirata e quindi non verrà sottoposta al voto popolare, ma soprattutto è l'anno di Mattmark. Il 30 agosto 1965, la più grave catastrofe della storia moderna svizzera, dove perirono 88 persone, di cui 56 italiani, perché si staccò il ghiacciaio nel Vallese, rappresentò plasticamente e pubblicamente il fatto che questi stranieri che venivano nel paese, che venivano anche percepiti male, alla fine morivano l'uno a fianco all'altro, a fianco agli svizzeri, per il progresso del nostro paese. Allora sono questi elementi messi insieme che cambiano il processo. Poi dopodiché il divieto di ricongiungimento familiare tecnicamente verrà progressivamente abolita a partire dagli anni 80, ma resterà lo statuto dello stagionale, così per come l'abbiamo conosciuto con la legge organica sulla permanenza degli stranieri, resterà in vigore fino al 2002.
Le Temps, l'articolo che ho citato in apertura, fa presente che l'impatto delle donne straniere nelle lotte femministe in Svizzera è spesso assente dalla memoria collettiva. Perché questo? Perché si fatica a studiare il contributo dell'immigrazione, in questo caso il contributo delle donne, nel dibattito e nella realtà della Confederazione? Perché c'è questo vuoto nello studio?
Allora, guardi, questo non è una questione solo svizzera, è una questione di molti paesi, diciamo di molte democrazie. E ha radici profonde ed è legata al concetto di Stato-nazione. La nazione di per sé è definita da un territorio, da una tradizione e da una lingua. Ora, nel caso nostro della Svizzera, da plurilingue, e sottolineare il contributo dell'altro nella costruzione della propria identità, del proprio sistema valoriale di riferimento, è chiaro che diventa materia complessa e complicata, ma questo è un problema che in varie fasi della storia non ha avuto solo la Svizzera, ha avuto la Francia, il Regno Unito, la Germania, e si fa fatica perché ovviamente sposta l'asse della, mi passi il termine, della purezza identitaria, cosa che in un paese come la Svizzera di per sé è anche, come dire, incomprensibile. La Svizzera è divenuta il paese che è grazie all'arrivo e il contributo di tante donne, di tanti uomini che ne hanno fatto inconsapevolmente la storia degli ultimi 70 anni.
E perché è così difficile anche nelle altre realtà? Lei è un parlamentare della Repubblica Italiana, eletto all'estero, nella circoscrizione europea, che comprende anche la Svizzera. E perché è così difficile allora promuovere, proporre anche in altre realtà che hanno avuto una formidabile forma di emigrazione, il caso dell'Italia, e tanta emigrazione femminile? Perché è così difficile far capire il ruolo che l'immigrazione e l'immigrazione femminile hanno avuto?
Ma è complicato perché si fa fatica a immaginare che l'altro possa dare un contributo significativo alla tua sussistenza, alla tua sopravvivenza. Voglio dire, la storia dei flussi migratori ha dimostrato, e stiamo a quelli del secondo dopoguerra, che vedono la Svizzera protagonista assoluta a livello mondiale in termini di tasso di incidenza. Nel secondo dopoguerra l'immigrazione, gli stranieri hanno inciso più in Svizzera che negli Stati Uniti, che è il paese di immigrazione per eccellenza, e la Svizzera ha rappresentato per il secondo dopoguerra la grande meta di destinazione dell'immigrazione italiana, quasi il 50% dell'intero flusso in uscita si è rivolto alla Svizzera. Si fa fatica per quello che le dicevo prima, perché è come se si volesse cancellare la storia migratoria, perché è come dire, è una pagina di debolezza, o viene interpretata così dal paese dal quale partono, e si fa fatica soprattutto ad accettare che ci sia un contributo nuovo. Dopodiché c'è da aggiungere un altro elemento, e questo noi lo riscontriamo anche in Svizzera: il nemico, la diffidenza cambia, ma resta costantemente, cambia il protagonista. Negli anni 90 si discuteva degli albanesi in Italia e l'Italia ha dimenticato che in quella fase storica le navi li andavano a prendere dall'altro lato dell'Adriatico, e oggi tu non parli più in Italia della difficoltà di integrazione degli albanesi, perché un albanese può essere tranquillamente un italiano dal punto di vista percettivo. Il problema è chiaro che se tu hai persone che vengono con un colore della pelle diverso o più sfumato del tuo, diventa complicato, o l'aspetto religioso che è marcatamente visibile. Guardi, la storia a volte si ripete, è come quando il flusso in Svizzera si meridionalizzò, e allora all'epoca, alla metà degli anni 60, si diceva fin quando venivano dal settentrione erano come noi, adesso questi sono meridionali e non funziona.
E le donne, abbiamo ancora 4-5 minuti, ma mi piacerebbe capire, le donne immigrate in Svizzera, lei ha già accennato al fatto che erano spesso assistite da organizzazioni di carattere religioso, erano le uniche organizzazioni presenti sul territorio oppure no, come mi pare di aver intuito?
No, ma guardi, Ludi, la Svizzera già, prima della fine della guerra in Svizzera già c'era Ludi, Unione Donne Italiane. Le donne diedero un contributo notevole alla grande struttura laica che era la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera. Cioè il mondo era, sì, anche nella sua rappresentazione associativa, rappresentava un po' quello che poi diverrà il mondo diviso in blocchi. Erano presenti e avevano, anzi ebbero un ruolo maggiore nelle associazioni a carattere laico, o se vuole in questa variegata e variopinta galassia della sinistra italiana in migrazione. È chiaro che ebbero un ruolo maggiore, che riuscirono a esercitare con maggior spirito e tasso di emancipazione rispetto alla filiera ecclesiastica, ovviamente. Però il ruolo anche qui dell'associazionismo e del contributo all'interno di queste forme fu determinante. La Svizzera, ricordiamolo, è il paese col maggior numero di associazionismo e immigrazione del mondo, cioè quasi il 70% delle associazioni italiane all'estero hanno avuto sede in Svizzera, ma forse probabilmente anche perché quando due svizzeri si mettono insieme fanno un'associazione, no? E allora questo ci dà la dimensione di come le donne straniere, in questo caso italiane, hanno cambiato la storia della Svizzera e a loro volta come sono state cambiate dalla comunità nella quale sono giunte.
Ci sono alcuni esempi che può citarci, non so, Zurigo, la Romandia, la Chaux-de-Fonds.
Ma guardi, la fabbrica della Suchard a Neuchâtel, che era fabbrica di cioccolata, che erano impiegate donne, o la Landis+Ungier tra Bar e Zug. Gli esempi sono a decine, soprattutto in un segmento che è quello industriale. Mentre gli uomini arriveranno dopo nel comparto industriale, perché erano inizialmente impiegati in agricoltura, poi nell'hotellerie e soprattutto nel grande comparto dell'edilizia, serviva a fare case, le donne da subito vengono prese, ovviamente in tanti settori, ma l'industria fu un elemento fondamentale, dal tessile a tutto quello che era l'agroalimentare o alla Chaux-de-Fonds, il settore orologiario, ovviamente.
Ecco,
Un'ultima domanda. Lei è un docente, un ricercatore, uno studioso all'università. Le altre a Ginevra, su Le Temps, si citano studi fatti a Berna e a San Gallo su questo tema. Come le università oggi in Svizzera cercano di trovare o studiare o spiegare il legame tra diritti civili, lotta per i diritti civili, per la conquista dei diritti civili delle donne in Svizzera e il ruolo dell'emigrazione?
Ma guardi, diciamo che noi abbiamo un'ampia letteratura, soprattutto per quanto riguarda le scienze sociali. Adesso sta prendendo piede invece un filone diverso, ma per una ovvia ragione, che è quella della distanza storica. Diciamo che gli anni 60, gli anni 70 adesso sono attenzionati dagli storici, i quali hanno, dal punto di vista metodologico, ovviamente delle chiavi interpretative diverse di contesto, di matrice appunto diversa dalla sociologia, ad esempio, dalle scienze sociali, e quindi adesso c'è il gioco di scala, la ricostruzione microterritoriale incastonata all'interno di un contesto più ampio. Io credo che ci sono molte colleghe e molti colleghi che stanno lavorando sul tema. Ovviamente, sa, più ci si allontana temporalmente da un fenomeno e più lo si riesce ad analizzare con la giusta, diciamo, obiettività, ammesso che esista l'obiettività in natura umana, ma diciamo col dovuto distacco. E mi faccio chiudere con una battuta: tenga presente che 30-40 anni per uno storico significa un fatto avvenuto la settimana prima,
stamattina.
Esattamente, esattamente.
Dunque ringrazio Tony Ricciardi, storico dell'emigrazione all'Università di Ginevra. Ci ha aiutato a aprire ad allargare il tema sui diritti civili e anche al ruolo che tutte le donne, non solo le donne svizzere, hanno avuto e hanno tuttora nel dibattito sulla conquista dei diritti civili e sul riconoscimento delle parità sia nei diritti sia nel mondo sociale. Grazie a Tony Ricciardi per il suo aiuto.
Arrivederci, grazie a lei.
Noi ci ritroveremo dopo l'estate con Moby Dick. Dall'inizio della settimana prossima parte la programmazione estiva anche a Rete 2. Il sabato comunque sarà comunque un sabato ricco di spunti e di temi che affronteremo insieme. Vi invito da sabato prossimo a seguire le trasmissioni nuove che accompagneranno tutta l'estate della nostra rete e del nostro palinsesto. Da Alessandro Bertellotti e da Michele Buonasorte in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto.